E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Oggi con Michele parliamo di affirmative action. Ciao Michele, ben trovato. Come stai?
Ciao ragazzi, tutto bene, sto benissimo.
Bene, bene, ti vedo bello rilassato, la vacanza ti sta piacendo. Sei pronto per affrontare un argomento spinoso?
Sì, adesso sì. A proposito, le mie vacanze sono sempre miste. Io un po' faccio vacanza, un po' lavoro. Per quello, da tanto, tanto tempo, scateno l'invidia, perché in realtà le mie vacanze durano fino a fine settembre.
Sì, lo so, sei una brutta persona, ma è per questo che ci piace, Beh, in realtà anche noi devo dire che poi, vabbè, noi non facciamo due mesi, noi facciamo comunque un mese e mezzo di stacco, che è abbastanza,
bravi,
anche
bravi,
a noi,
così si fa.
Anche a noi
così
va bene, anche
si
a noi,
fa, bravissimi,
va bene. Però
allora,
noi qua facciamo fatturare Michele Boldrin anche durante le sue vacanze. Allora, cosa si racconta? Si racconta che in queste ultime settimane, anzi, con precisione il 29 giugno, la Corte Suprema americana si è espressa contro le politiche di affirmative action, in particolare nelle università di North Carolina e, se non sbaglio, Harvard. E questo ha scatenato ovviamente un certo dibattito. Perché? Perché le politiche di affirmative action sono quelle politiche in cui le università, come regola interna, fanno una selezione di tutto il corpo universitario, che sia studentesco, che sia i docenti, che siano i ricercatori, tutti i ruoli all'interno, per avere quella che viene definita diversity, quindi diversità basata su criterio razziale. E questo è il punto essenziale da comprendere. È stata abolita da una Corte Suprema che è stata la stessa Corte Suprema, peraltro, che ha abolito la Roe vs. Wade, quindi che ha già fatto discutere, che adesso è in maggioranza conservatrice perché ha le nomine di Trump, e ovviamente si è scatenato un certo dibattito. Perché? Perché le paure sono quelle di far tornare indietro quelli che sono un po' i diritti civili all'interno dell'università, in quanto le politiche di affirmative action, poi andiamo a leggere e vedere qualcosina, cercano di raggiungere quel criterio di diversificazione, quindi diciamo così, di avere all'interno delle università una rappresentanza razziale, in questo caso, che sia il riflesso di quella che è la diversità poi all'interno della società statunitense. E visto che negli Stati Uniti, dovuto insomma a tutta la loro storia, c'è sempre stata questa difficoltà, le affirmative action, venendo abolite, si dice che rischiano di far tornare indietro, quindi di avere di nuovo una segregazione razziale all'interno delle università e via dicendo. Quindi prima di tutto vorrei chiedere a Michele come ha vissuto, come vive, ovviamente da persona che vive e lavora negli USA, questo tipo di regole, queste affirmative action, come la vede su questa abolizione, e poi magari ci mettiamo qualche ragionamento, perché le cose, come sempre, sono molto più complicate rispetto a come vengono raccontate di qua dall'oceano.
Oddio, guarda, è una domanda difficile, e tanto per darti, per rendere chiaro come le ho vissute, non credo che risponderò sinceramente.
Ok.
Ma cercherò di rispondere sinceramente, però occorre studiare le parole. Perché? Perché le politiche di affirmative action sono una cosa molto complessa, molto variegata, che è partita in una certa maniera dalla lotta sui diritti civili e in funzione antidiscriminatoria.
Sì.
E perché la discriminazione c'era, è come se c'era, ok? Palese, non solo con gli afroamericani, con tutte le minoranze, specialmente, adesso, e mi limito al mondo dell'università, visto che mi hai chiesto questo.
Sì.
Perché dico questo? Perché in realtà vale un po' per tanti parti della società americana, e se è per questo la società italiana, adesso che ci sono gli immigranti, specialmente quelli colorati, sia chiaro. Comunque, nella società americana degli anni 50, 40, 50, 30, ma anche 60, i meccanismi di discriminazione verso minoranze, afroamericane anzitutto, ma ebrei, italiani, donne e così via, omosessuali, c'erano abbondantemente. Mm-hmm. La grande lotta sui diritti civili la fanno fondamentalmente gli afroamericani e le donne. Un po' si aggiunge, come dire, in zona Cesarini, il mondo ispanico, ma d'altra parte non è che ci fosse questa grande immigrazione ispanica nel 1966, quindi. E per dire il cosiddetto SAT, SAT, okay? Standardized Aptitude Test, non si usava nelle università americane per la missione. La missione veniva su altri criteri, fondamentalmente brava gente può pagare, giro nostro, bene venga, se non è completamente scemo lo ammettiamo, o scemo lo ammettiamo. L'SAT nasce come parte di Affirmative Action, nasce per avere dei criteri obiettivi di test che riducano la possibilità di discriminazione arbitraria.
Certo.
Adesso, paradossalmente, c'è tutto un movimento e moltissime delle top università lo vanno togliendo, tanto che c'è persino ricerca, e questa ricerca viene finanziata e richiesta esplicitamente dalle amministrazioni, che vogliono togliere l'SAT test, il SAT, lo dirò all'italiana per evitare, perché nel SAT le minoranze, in particolare afroamericane, fanno molto peggio che il resto. Perché in realtà il problema della scuola americana ha a che fare ben poco o solo in parte con un'eventuale discriminazione che avvenga all'università, è tutto dovuto ai metodi, ai modi e al finanziamento della scuola elementare e media, che avviene a livello locale, che è basata su quartieri dove si vive, i più comuni, e in cui laddove c'è segregazione, non tanto perché ci sia apartheid, ma perché c'è segregazione lungo le linee di reddito che diventano linee etniche, chi, quella parte della minoranza afroamericana che è povera e vive in brutti ambienti, se ne esce da scuole di M e quindi...
Esatto, esatto, esatto. Okay. In merito a questo, ti interrompo un secondo e poi ti lascio riprendere. In merito a questo,
sì, no, la sto prendendo larga per dire
no,
che
è giusto.
Insomma, che la cosa della sentenza della Corte Costituzionale colpisce un particolare elemento che francamente era diventato irritante per molti, specialmente per gli asiatici.
Esatto, e questo è un punto essenziale perché, riprendendo il discorso che sta facendo Michele, uno dei dati che viene fuori, perché allora sui giornali italiani ovviamente si parla di questa cosa qua dicendo ecco l'America repubblicana, l'America conservatrice, l'America razzista ne fa un'altra. Però in realtà non è esattamente così. Perché? Perché negli anni è venuto delineandosi, io poi in descrizione vi ho messo un link che parla proprio di questo, che porta anche i numeri ed è molto interessante con un sacco di studi, il fatto è che le politiche di affirmative action che all'inizio, negli anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, avevano proprio, come diceva Michele, questo fattore che andava a minare alla base dei criteri discriminatori, razziali, molto reali, sono stati poi in realtà trasformati da fattori di affirmative action su base, diciamo così, appunto sociale, in base alla diversity, quindi avere dei criteri razziali adesso per l'entrata all'università e via dicendo. E questo ha portato a una distorsione. Perché? Perché numeri alla mano, è vero che oggi nelle università statunitensi c'è una maggior rappresentanza, per esempio, di persone con la pelle scura o asiatici e via dicendo. Il problema è che tutte queste persone alla fine dei conti sono lì provenienti comunque da quelle che sono le elite economiche, e si è andato delineando una stratificazione nella politica di affirmative action in cui si ha la percezione di aver non risolto, ma comunque di essere intervenuti su un fattore di discriminazione, però ricoprendo quello che è il fattore reale di discriminazione, che è quello appunto della suddivisione territoriale delle scuole, soprattutto primarie, che portano ad avere delle strutture, delle scuole, delle didattiche assolutamente inaccettabili, che poi si traducono in questo tipo di manifestazione anche razziale, perché come diceva, insomma, molto spesso le linee sociali ed economiche vanno a intersecarsi e quindi si producono in questa discriminazione che poi si vede poi a livello razziale. Però il punto è che l'affirmative action attualmente non vanno a intervenire sul reale problema, cioè la grande diversità nelle scuole che porta alcuni quartieri, peraltro per dei motivi assurdi, vi metto anche un altro video interessante che mostra come ci sono nella città di Chicago, peraltro che insomma Michele conosce piuttosto bene, nel territorio di Chicago ci sono scuole che di là letteralmente di una recinzione hanno il 400% in più di finanziamenti rispetto a quella di là della recinzione, creando due quartieri che sono di una disparità economica devastante. E che poi cosa succede? Succede che nel quartiere meno finanziato, dove la scuola quindi è peggiore, via dicendo, c'è una maggioranza di persone di colore, ispaniche, afroamericane, via dicendo. Le affirmative action, ed è il motivo per cui la Corte Suprema adesso è andata a intervenire su questo, non solo non vanno a intervenire su questo problema, ma lo coprono. E allora la domanda che ti faccio, e poi ti lascio passare al ragionamento successivo che stavi facendo, è quanta consapevolezza c'è di questa distorsione nelle università? Cioè, questa cosa viene portata avanti come bandiera ideologica, sapendo che poi si va a coprire il reale problema, oppure c'è qualcosa che si sta facendo per quel problema a livello economico?
Guarda, è questo che rende il problema complicato e delicato. Perché il problema è ideologicamente charged, c'è una specie di verità acquisita che viene vissuta in maniera molto militante, nei confronti della quale ogni espressione di dubbio viene fortemente censurata. E quindi si discute, a volte in ambienti accademici si discute anche esplicitamente, ma sempre stando molto attenti, perché nessuno ha voglia, semplicemente non è paura, non è che ho paura di perdere il posto, è semplicemente non ho voglia di rompermi il cazzo, francamente, a discutere con persone pesantemente ideologicamente che non riescono a capire cosa sia il dibattito. Per dire, quando tu hai comparti il problema vero è che allora, sulla cosa di Harvard hai detto, e quello che è successo, ma è successo da anni, è stato Stanford a iniziare. A un certo punto nei corsi di ingegneria a Stanford e poi in generale del sistema della University of California. Ma sapete, l'University of California c'ha tre livelli, no? Tutta pubblica, Stanford no, però insomma il grosso università in California sono pubbliche. C'ha un livello alto, sono 10 campus del cosiddetto UC System, i più famosi sono Berkeley, Los Angeles, UCLA e San Diego, però insomma anche altri. C'è un altro molto più ampio che è il Cal State System, e poi c'è un sistema di two-year colleges, che two-three-year colleges. A un certo punto, nelle scuole top di quel sistema, tutti i corsi, tutti i programmi di ingegneria, specialmente a livello master, PhD, se andavi semplicemente in base al merito, erano praticamente tutti asiatici, americani asiatici, ok? Di origine asiatica. E hanno cominciato a fare reverse discrimination. C'è un'idea generale per cui tutto deve replicare, ogni istanza deve replicare la composizione demografica della società, ok? E fondamentalmente Harvard e altri posti questo fanno reverse discrimination, cioè se sei di un certo tipo. Adesso, prima lo facevano esplicito, adesso il chancellor della mia università, il giorno dopo la sentenza della Corte, che era peraltro attesissima e nessuno ne può mettere in dubbio la costituzionalità, la cosa era platealmente anticostituzionale, certo. C'era dubbio. Sotomayor ha insistito, sì è vero, però c'è un chiaro ed evidente guadagno sociale dall'altra parte, quindi c'è una ragione che potrebbe, siamo stati termini tecnici, un motivo superiore che nella tradizione costituzionale americana potrebbe essere giustificazione per la violazione, e giustamente le è stato fatto osservare, guardi che no, perché i risultati concreti di questo specifico tipo di reverse discrimination sono purtroppo miserevoli, ed è questo il punto, sono purtroppo miserevoli. Cioè il vero dibattito interno è, vabbè, stiamo facendo sta roba che è estremamente discriminatoria, che infastidisce molti, che crea risentimento sociale, che crea pressione, bla bla bla, ma almeno ne
c'è,
stiamo
un risultato,
ricavando
qualcosa, esatto, c'è un risultato.
Risposta, no. Nespole, ricavi proprio, sono montagne che partoriscono topolini. Perché? Perché il problema sta alla radice. Sta lontano, sta nella famiglia, nella cultura, nelle prime scuole, nella differenza di reddito, nei quartieri ghetto e così via. E così via. Il problema sta lì, o tocchi quel problema lì. Ne discutevo ieri con Thierry Verdier, che è un collega direttore di ricerca all'École des Hautes Études a Parigino, della situazione francese, no? Delle banlieue eccetera. Ed è un problema analogo. Infatti Thierry è uomo di sinistra molto più di quanto sia io. Tra l'altro si occupa specificatamente di questi fenomeni di segregazione sociale, riproduzione di modelli culturali e così via. Diceva no, infatti qui o si va o si cambia completamente politica e si crea un meccanismo per cui dobbiamo svuotare i ghetti e far uscire progressivamente dando incentivi veri alle persone, diciamo così, brave, cioè che ce la fanno a emanciparsi o che hanno fin dall'inizio, se no con l'idea di affirmative action, che Patrick mi diceva, guarda che in Francia non è vero che non si fa, anzi noi stiamo spendendo una quantità gigantesca di soldi, viaggiamo al ritmo di, è impressionante il numero, 1,5% del prodotto interno lordo francese, che è più alto di quello italiano di un buon 30.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
30-35%.
Sì.
Quasi 3.000 miliardi. Quindi circa... 40 miliardi all'anno se ne vanno in cose analoghe a affirmative action, concentrate in questi quartieri ghetto, chiamali come vuoi,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Per cercare di migliorarli. Ecco, quindi è lì il vero problema. Purtroppo non è un dibattito esplicito, è un dibattito che ha assunto toni isterici, non c'è alcun dubbio che una parte della destra repubblicana lo utilizzi in funzione razzista, non ho alcun dubbio che così sia, una buona parte del cosiddetto Tea Party e così via che nasce nella zona degli stati del sud più orientati al segregazionismo, al razzismo, ha chiaramente questi overtones, ma d'altro canto mi dispiace dover dire che chi persegue a testa bassa questo tipo di metodologie pensando che così risolverà le grandi differenze che vi sono abissali, enormi, fra gruppi sociali e gruppi etnici, nei risultati scolastici, nella mobilità sociale, quindi di conseguenza di reddito, sta sbagliando, perché dopo 50 anni i risultati non si vedono e si vede solo un'enorme, forte controreazione. E se una volta i gruppi che si opponevano erano piccoli, minoritari e motivati ideologicamente, cioè so razzista, non me ne frega niente, noi voglio vedere, ok? Adesso è, non so, mi sono rotto il cazzo perché a me mi trattano male e a loro no. Ed è una roba diversa. Poi puoi decidere che anche questo è razzismo, però
certo,
voglio dire,
certo.
È una cosa obiettivamente diversa di gente che... ma è tutta questa cosa qua, questa purtroppo mi classifica come individuo pericoloso di destra, Io guardo semplicemente i fatti. Sono arrivato negli Stati Uniti con un'opinione assolutamente positiva di affirmative action, l'ho vissuta, ora sono 40 anni, dal praticamente il primo giorno che sono arrivato lì, perché è una politica ben presente, fin dal giorno 1,
certo.
E devo dire che i risultati sono miserevoli, punto fine.
Ma senti qua, mentre parlavi mi veniva in mente questo, hai parlato anche della Francia, cioè mi sembra che sia un leitmotiv molto presente in tutte le politiche sociali occidentali, perché anche in Italia quante volte abbiamo parlato del fatto che qua si fanno delle misure che possono essere, diciamo così, molto spendibili politicamente, come i bonus, il reddito di cittadinanza, il 110%, e questo sottrae enormi risorse a quelle che è il reale problema, che è soprattutto scolastico, nelle strutture, nell'accesso a un'istruzione adeguata e via dicendo. Lo si vede anche in Francia, appunto, dove comunque il problema delle banlieue è un problema moltissimo giovanile, un problema di relazione con la scuola, con l'istruzione. Lo si vede negli Stati Uniti. Insomma, mi sembra che ci sia una crisi che affonda radici molto, molto, molto profonde, proprio nell'incapacità ormai della politica di entrare nella questione educativa, che è quella che poi in realtà può produrre dei circoli virtuosi che però non si producono mai. Ma questa cosa qua, cioè, perché si è prodotta così tanto in questi ultimi 30 anni? Cioè, qual è la... Perché mi sembra che in parte sia uno degli effetti di quella che è la spettacolarizzazione della politica. Cioè la politica deve sempre ormai dare delle soluzioni, come l'affirmative action adesso abolito, che sono politicamente spendibili e visibili, perché alla fine c'è un atteggiamento di short termismo, ok, in cui tu dici, vedi, adesso ad Harvard c'è una percentuale di popolazione universitaria, nei docenti, nei ricercatori, che va a essere uguale a quella della popolazione reale. E la stessa cosa poi vale per politiche che abbiamo visto qui, insomma, politiche che si chiamano politiche di welfare, che poi di welfare non sono, perché sono più regressive che progressive. A me pare che questo abbia a che fare con la spettacolarizzazione, cioè col fatto che il politico è sempre di più una persona che non può andare a, o non può, non vuole andare a spendere le sue risorse in ambiti in cui tu vedrai i risultati fra 20 anni, e deve mostrare subito i risultati, e quindi subito i risultati sono affirmative action, diversità ad Harvard, North Carolina, reddito cittadinanza e subito i soldi le misure richieste dai gilet jaune e via dicendo. A me sembra che sia questo il problema, tu com'è che la vedi?
Ma guarda, sì e no, perché questa idea è antica, quindi certo l'elemento del short termismo, del mostrare soprattutto, no? Ecco, sì. Una delle caratteristiche di questo tipo di politiche è che sono molto appariscenti, no?
Sì.
E quindi le puoi mostrare, le puoi esibire, puoi far vedere che tu sei buono, no? Questo è un elemento non da poco, quindi puoi far vedere, puoi esibire la tua bontà, quindi sono d'accordo, questo è l'elemento spettacolare che tu menzioni e condivido che ci sia. Però, se posso dire, cioè l'elemento ideologico secondo me è più forte. Cioè proprio lo vedo nel dibattito. C'è un elemento ideologico che è un elemento per cui abbiamo deciso, e su questo la ricerca economica ha dato grande contributo, di teorizzare, di credere, che reverse discrimination help the weakest. Ok, cioè che la chiave per aiutare è l'analogo delle quote rose, sì, moltiplicato per 100. L'idea è, c'è stata una discriminazione storica, ci sono gruppi sociali identificabili, categorie demografiche che sono stati storicamente discriminati? Sì. Bene, occorre riparare a questa cosa, dando ora compensando con una discriminazione al rovescio. Una specie di compensazione storica, per cui oggi do dei privilegi al gruppo X di oggi per compensare che 100 anni fa a quel gruppo X erano stati dati degli svantaggi e delle discriminazioni. Tutto si motiva sul fatto che se così faccio, li compenserò psicologicamente, gli farò passare il complesso di inferiorità che la discriminazione ha creato, e avranno motivazione per comportarsi come gli altri. Perché poi la cosa divertente è che in tutto questo l'idea è che come si comporta quello standard, cioè il bianco o maschio tra l'altro, è la maniera giusta, no? Sono le cose giuste da fare perché è quello che ti dà prestigio sociale, e quindi i nostri criteri di motivazione già devono essere copiati. Questa è l'idea di fondo, ed è un'idea, come ben sai, diffusissima, che ha, a mio avviso, pochissimo supporto nella ricerca empirica, pochissimo supporto nella ricerca anche di psicologia sociale, che soprattutto, siccome avviene per quanto riguarda la scuola, comincia a manifestarsi in maniera esplicita solo molto tardi, molto tardi vuol dire oltre i 16, oltre i 17 anni, arriva tardi, perché la formazione dei sistemi di valori, di incentivi delle attitudini nel cervello avviene prestissimo, ben prima di allora, però si è convinti che così è e non si cercano altre strade diverse. Quindi certo, poi a questo si aggiunge il fatto che è un tipo di politica che ti permette di dire io l'ho fatto.
Io l'ho fatto.
Certo. L'aspetto alla valorizzazione che tu dici. Però onestamente... è una vecchia idea positivista, se vuoi, no? È una specie di applicazione delle teorie della tassazione di Pigou a livello intertemporale, no? Pigou diceva se c'è una cosa che provoca delle esternalità negative, l'inquinamento, ha bisogno far pagare a chi inquina il prezzo totale del loro costo, quindi sia la parte che pagano già direttamente a prezzi di mercato, sia la parte che non pagano perché c'è l'esternalità. Quindi tassiamoli. E adesso praticamente l'argomento è diventato l'asiatico ha una responsabilità di esternalità, è troppo bravo, troppo motivato, nel passato non è stato discriminato. A parte che non è vero, perché gli asiatici, voglio dire, la società americana è la società più multiculturale, nel senso di arrivi da tutti gli angoli del mondo che ci siano, d'accordo?
Certo.
È vero che di tutti gli immigranti non bianchi, anglosassoni, protestanti, non WASP che ci sono negli Stati Uniti, immigranti, di tutti i residenti, gli unici che non hanno scelto di andare lì di propria volontà, o perlomeno non nelle ultime generazioni, ma sono stati portati a forza, sono gli afroamericani.
Certo.
Però, tolto questo elemento, che forse conta, ma allora il problema... Ritorniamo alle vecchie discussioni post-guerra civile americana sulla Liberia, diamogli l'opportunità di tornare in Africa se vogliono, queste cose qua abbandonate già allora. Quindi c'è questa grande differenza, nessun figlio, pro nipote di schiavi ha chiesto, il nonno, il trisavolo, quello che è insomma, non ha chiesto, guardi io vorrei andare...
Vorrei tornare di là dell'oceano, sì esatto.
Ecco, mentre io, il messicano, i boat people del Vietnam, il cinese, il greco, il musulmano algerino, quello che vuoi tu l'abbiamo scelto, ok? Però dovremmo riflettere sul fatto che tutti questi gruppi si sono integrati più o meno, mentre con la questione afroamericana rimane questa grande problematica. Che probabilmente ha a che fare con la questione dello schiavismo, l'eredità storica dello schiavismo, però allora bisogna affrontarlo da un'altra parte, cioè bisogna affrontarlo da un'altra parte, perché questa maniera di affrontarlo, francamente non mi viene in mente come affrontarlo.
Perché c'è questo problema, però... c'è questo problema, no? Perché allora la soluzione sarebbe quello di, la soluzione che penso sia anche la più ragionevole, però anche la più difficile da vendere politicamente, è quella di dire, ok, dirottiamo le risorse che per esempio adesso creano questa disparità. L'hai ammazzata?
Sì, l'ho preso.
Bene, per chi sta ascoltando in podcast, Michele ha appena fatto secca una zanzara, non è successo niente al suo microfono stavolta. No, quindi dicevo, la soluzione che è più percorribile, più ragionevole, che però dall'altra parte mi sembra anche più difficile politicamente perché non mostri subito i risultati, è quello di dire, bene, prendo la disparità delle scuole nei diversi quartieri, prendi per esempio il territorio di Chicago, io prendo e faccio sì che fra la scuola al di qua della fence e la scuola al di là della fence non ci sia più una disparità del 400%, ma ci sia, non dico una parità, ma quasi. Ok, ovviamente questo è legato anche al modo in cui la tassazione immobiliare negli Stati Uniti è regolamentata, quindi vabbè, è un problema vastissimo, però mettiamola così. Ok, cerco di equiparare le diseguaglianze attuali nel sistema scolastico. Il problema è che quel tipo di iniziativa è in parte, correggimi se sbaglio, però quella che viene definita una helicopter money, cioè nel senso sono comunque soldi che vengono presi e messi lì e non è detto che poi abbiano l'effetto che si spera. Perché? Perché quando tu metti dei soldi ci vuole anche la struttura adeguata per amministrarli quei soldi, e in tanti casi quando c'è stato un aumento di soldi in situazioni di disagio, lo abbiamo visto anche qua in Italia, lo si vede dappertutto, se non c'è poi la struttura amministrativa adeguata finiscono per venire inghiottiti da un buco nero di malamministrazione, di casini e via dicendo. Quindi è veramente è una di quelle cose che dico, quando ci penso, dico veramente non saprei come risolverla, perché è palese che ci sia un ambito discriminatorio che di nuovo, più che razziale, è proprio economico. E infatti, di nuovo, per citare lo studio che ho messo in descrizione, è molto chiaro che le affirmative action, sì, hanno portato più afroamericani ad Harvard, però sono tutti gli afroamericani del quinto percentile più elevato nel reddito. Quindi il problema rimane, cioè il problema è sempre economico. Se io però vado a intervenire,
il problema socio-economico, che è anche culturale, rimane tale quale. Ed è vero che quello che tu dici è complesso, però mica tanto, no? Peccato che a molta buona borghesia bianca, molto progressista, darebbe molto fastidio alle loro belle scuole ben finanziate, milionarie, i super licei, eccetera, eccetera, a doverle accettare che vengano finanziate, mischiate,
certo,
con le scuole del ghetto. Ma a mio avviso è lì il problema. Per me è il problema. Ed è un problema vero, guarda, ti racconto un piccolo aneddoto.
Sì.
Come al solito. 1990. Mio figlio ha 6 anni, ci trasferiamo a Chicago da Los Angeles perché io vado a lavorare a Kellogg, alla Business School di Northwestern, e viviamo in un ambiente molto bene. E i colleghi, chiedo, mi dicono, ma no, la scuola pubblica di Evanston non è male, però devi prendere la scuola giusta. La scuola giusta delle 6 disponibili non coincide con quella a cui viene assegnato Nicolò, perché non sapendo questo noi abbiamo preso casa in un'altra zona dove la scuola giusta. Beh, dopo 6 mesi noi abbiamo tolto Nicolò da scuola, letteralmente, gli abbiamo fatto praticamente perdere l'anno, gli abbiamo iscritto a una scuola privata, perché Nicolò un giorno, fra le altre cose strane che vedevo, mi aveva annunciato che lui il giorno dopo avrebbe join a gang. Aveva 6 anni e mezzo e gli ho detto you do what the fuck? Join a gang, daddy. Dico, you join a gang? No, you're not gonna join a gang. So daddy, everybody joins a gang, you gotta join a gang to defend yourself. Dico, well, I'll defend you, you stay home tomorrow.
Fa ridere, ma è drammatico questa cosa.
That's a defense. Ok,
sai che è successo lo stesso con Fede ed è venuto a lavorare qua con me, cioè è andato dai genitori e ha detto I join a gang ed è venuto a lavorare qua con me.
O Scientology o Daily Cogito.
Scusami.
A quel punto hai capito, padre e madre hanno detto ok, quanto costa la scuola privata ragionevole qui nella zia? X, bene, togli X dalle altre spese e metti Nicolò nella scuola privata, fine della cosa. Lui poi lo odiava la scuola privata, è anche vero, perché era religioso e lui non è nemmeno battezzato, per cui ha iniziato delle varie cose da ridere.
Quindi l'hai mandato alla vera gang? Cioè l'hai proprio mandato nella verissima gang?
Sì, però è stato veramente terribile, perché a un certo punto viene a casa e mi dice listen, everybody believes in God. Millions and millions of people believe in God. All parents believe in God. Why do I have the only 2 parents that don't believe in God?
Tanto, mi piace, te l'ha detto con questo accento vagamente russo. 2 parents believe in God.
Perfetto accento chicagiano al tempo, sono io che non lo so imitare. Avrà avuto 8 anni. To make sure he doesn't believe in God.
He doesn't believe in God.
Degli altri aneddoti molto divertenti, secondo me, ha chiesto di andare a messa. Dico, per carità, io ti porto a messa, adesso facciamo delle cose, andiamo a messa, però messa tu sei quello credente che believes in God. Io no, io guardo, tu ti fai tutti i versi che fa il prete, le pratiche magiche, i riti, i gesti. Va bene, andiamo avanti, va.
Bello, bello, bello. La ribellione religiosa, bella. Vabbè, è un ottimo comunque aneddoto questo, perché esemplifica molto bene una situazione in cui si trovano tanti.
Sì, quindi il problema vero che la società americana, da questo punto di vista, ma neanche quella francese, occhio e croce, ha voglia completamente di affrontare, è duplice. C'è un problema che va riconosciuto di differenze culturali familiari che richiedono, a mio avviso, secoli per essere modificate, ok? E per mischiarsi, ok?
Sì.
Si mischieranno, ma per mischiarsi. E c'è un problema invece drammatico di ghettizzazione precedente del sistema scolastico, che dipende non tanto da razzismo in astratto, ma da un classismo concreto.
Certo.
I poveri, per come è finanziata la scuola, per come è costruita, se sei molto povero. Ora, sia chiaro, questo io non voglio dare un'immagine adesso assurda della società americana per cui le scuole fanno tutte schifo. No, infatti, fa schifo il 20%. Il problema è che quel 20, 25, forse 30% delle scuole fa proprio schifo.
Eh sì, non ne viene fuori, non, e non potrai mai, se capiti lì, non potrai
non voglio
mai
dare l'idea che no, sì, gli americani lo studiano, no, col cazzo, anzi, chiedete a tutti quelli che hanno figli e figlie in scuole, diciamo, medio-normali, dicono l'opposto.
Certo.
C'è un quarto, mettiamola così, perché c'è anche pezzo di mondo ispanico, c'è un pezzo di mondo povero bianco, non ci sono solo gli afroamericani è la cosa più evidente, che ricevono l'educazione che è proprio di feci.
Sì,
non
sì,
nel
sì.
senso del passato remoto del verbo fare, ma...
Sì, 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 questo credo sia il problema. Ecco, io credo, mi sembra di aver capito di nuovo, io come sempre ne ho parlato, io di questa cosa volevo parlare ancora 10 giorni fa quando è successo, però mi sono preso del tempo per leggere, leggendo un sacco di roba, ho ascoltato anche tanti podcast, perché è quello che bisognerebbe fare, bisognerebbe informarsi prima di effettivamente parlarne, e mi sembra che la Corte Suprema abbia questa motivazione. Poi di nuovo, c'è sicuramente, come dicevi tu Michele, c'è sicuramente gente che ci marcia dal lato, dal punto di vista repubblicano, però c'è anche questo problema che in realtà magari possiamo trattare un'altra volta. Se da un lato la Corte Suprema ha fatto anche nella sentenza Roe versus Wade, ok, anche lì io l'ho trattata quando ci fu l'anno scorso, è molto più complicata rispetto a quello che normalmente si va delineando nel dibattito. Dall'America arrivano sempre queste cose qua, noi ereditiamo la semplificazione dei problemi che diventano tucuri ideologici qua, ok? Quindi sentenza Roe versus Wade, ecco, abolizione dell'aborto negli Stati Uniti, antifemminista, contro le donne, via dicendo. Anche lì è una sentenza su cui si può discutere molto, però grande attenzione perché le motivazioni alla base sono molto complicate. La stessa cosa vale qua, si abolisce una politica che, presa superficialmente, può sembrare ragionevolissima. Mettere nelle università americane la stessa percentuale di ricercatori, studenti, che c'è nella società americana. Poi però appena scavi un attimo sotto la crosta dici, aspetta un attimo, c'è un po' più di complessità. Quindi in realtà volevo parlare con te perché tu, vivendola in prima persona, questa cosa credo che sia importante, perché poi può insegnarci tante cose anche dalla nostra parte. Una su tutte, ricordiamoci che il politico che usa una misura spettacolare per risolvere la povertà sta dicendo puttanate, tipo, mi verrebbe da dire, è probabile che sia così, ecco. Quindi è una lezione, secondo me.
Ma l'atteggiamento è uguale a quello, abbiamo eliminato la povertà.
Sì, sì, abbiamo eliminato il razzismo, eliminato la povertà, abbiamo sconfitto la discriminazione.
Esattamente, l'idea è un po' quella. Guarda, poi su Roe versus Wade, in Italia, almeno in America, la cosa è stata vista in maniera molto diversa, devo dire, persino anche nei gruppi più estremi, da un lato e dall'altro, è stata vista per quello che era.
Sì.
Solo in Italia hanno venduto fumo. L'aborto è tuttora molto più facile negli Stati Uniti che in Italia.
Anche nei peggiori stati, peraltro. Cioè, nel senso, in Italia, secondo me, cioè, è più facile avere accesso all'aborto nei peggiori stati degli Stati Uniti che non in alcune regioni d'Italia. Attenzione, questa cosa qua bisogna rendersene conto.
Esattamente.
Però credo che questo sia sempre quell'atteggiamento rovelliano.
Quindi,
del...
Sì, devo dire che questo tema è molto diverso da quello. In
sì.
quello, io
sì,
dico,
sì.
francamente, c'è una volontà di riconoscere un aspetto costituzionale fondamentale degli Stati Uniti, uno Stato federale, una nazione federale. Ok? Punto. E quindi questo è pertinenza agli Stati. I democratici, i progressisti, i pro-aborto avrebbero dovuto avere il coraggio, spero lo abbiano, di legiferare a livello statale in questo quarantennio, cinquantennio, per permettere l'aborto, finanziarlo per le donne non abbienti, facilitarlo, bla bla bla. Tra l'altro hanno la stragrande maggioranza dei medici che non ha alcuna obiezione di coscienza, al contrario, no?
Sì.
Anche oggi non so come mi è rivenuta in mente la ragazza 7 anni fa a Catania, 13 medici, 13 obiettori l'hanno ammazzata.
Sì.
Ok? Con i bambini che morivano, vabbè, lasciamo stare, no? Ecco, quindi quella era la roba di affermative action, molto più complessa. La Supreme Court, a mio avviso, ha più o meno fatto quello che era ovvio. La decisione lì si basava fondamentalmente su accettare il punto di vista Sotomayor, che dice no, ma c'è una ragione superiore per cui discriminiamo e violiamo questo lato della Costituzione, ed è perché dobbiamo offrire a tutti equal opportunity, e un'altra diceva no, siccome i risultati non ci sono, obiettivamente è inutile discriminare, troviamo un'altra soluzione.
Sì.
Io spererei, vorrei augurarmi che il mondo afroamericano in particolare provi a fare una riflessione, ma non lo so se succederà, perché ultimamente il dibattito è francamente incancrenito.
È molto incancrenito, lo si vede anche in Francia. Peraltro voglio ascoltarmi la cosa che hai fatto ieri su, sulle banlieue parigine, perché la situazione lì è bella, bella intensa. E, io direi che ci siamo e possiamo passare a leggere qualche domanda. Non so se hai qualcosa da aggiungere, Michele, però io invito gli spettatori a seguire. Adesso io metto
no,
anche...
No, nulla da aggiungere, si potrebbe discutere all'infinito. Ma
sì, sì, certo. No, però passiamo a qualche domanda. Prima di lasciare però agli spettatori in differita, vi ricordo che se volete poi recuperare le domande del post è disponibile per tutti gli abbonati qui al canale, e invito tutti quanti a guardare il link che metto in descrizione, perché ci sono alcune cose, alcuni dati interessanti che hanno suscitato un po' di riflessioni in questa puntata. E adesso, che per chi è in live, leggiamo qualche domanda e vi metto in chat le fonti di cui sto parlando. Quindi come sempre, grazie mille Mike, e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato.